Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.
Il nostro cervello passa tutta la vita chiuso nella scatola cranica al buio. È ben protetto, al calduccio e anche ben nutrito. Non ha recettori tattili, quindi non sente il caldo, il freddo e nemmeno il dolore. Il mal di testa non è mal di cervello.
Questa è Discoscienza e io sono Andrea Bellati. Cerco le notizie più curiose e interessanti sulle principali riviste scientifiche del mondo e poi le faccio girare qui, sul piatto, ogni settimana. Discoscienza, la scienza suona bene. Suona bene.
Il cervello elabora senza sosta tutti gli impulsi elettrici che provengono dal corpo, dagli organi di senso, dai muscoli, dalla pelle. Rileva la temperatura, la sazietà, la sete, la posizione della testa e quella degli arti. E con tutte queste informazioni crea il mondo come lo conosciamo. E poi i pensieri, i sentimenti, le emozioni. Comanda tutte le nostre attività, insomma, costruisce la nostra vita. Ma com'è fatto questo organo prodigioso e quante cose sappiamo su di lui? Il cervello umano pesa tra 1,2 e 1,4 kg e rappresenta solo il 2% del peso del corpo. È composto per il 75-80% di acqua, mentre per il resto è fatto soprattutto di grassi e proteine. Ha la consistenza della panna cotta o del crème caramel, ma non ha lo stesso sapore. E questo te lo dico perché a me la panna cotta non piace. E no, dai, sto scherzando, non ho mai mangiato un cervello umano.
Ok, era una battuta idiota.
Per fare tutte le cose pazzesche che fa, il cervello ha una capacità di calcolo. L'ho chiesto al mio amico Tiziano Rescali, che è qui con me e che è esperto, sei esperto di?
Dati e tecnologie digitali.
Perfetto, allora possiamo fare questa sorta di paragone tra il cervello e il computer? Cioè il cervello ha una capacità di calcolo?
Assolutamente sì, il cervello ha un'enorme capacità di calcolo. Le ricerche scientifiche ci dicono che il cervello è in grado di eseguire circa 15 quintilioni di operazioni al secondo. Un quintilione, per capirci, nel sistema metrico a scala lunga è un 1 seguito da 30 zeri. Quindi stiamo parlando di questa capacità di calcolo, 15 quintilioni di operazioni al secondo.
Cioè, pazzesco, quindi voglio dire, non esiste attualmente un computer, super computer, capace di eguagliare le capacità cerebrali umane?
Ad oggi no, non esiste, è allo studio e le capacità di calcolo sai che continuano ad aumentare nel tempo, quindi non so nel futuro se saremo in grado, ma per il momento non esiste alcun super computer in grado di eguagliare la capacità di calcolo di un cervello umano medio.
Per cervello umano medio, diciamo una persona di intelligenza media, senza andare a scomodare i super geni.
Esattamente, normodotato.
Pazzesco. Senti, ma non c'è qualche tecnologia che in qualche modo possa imitare appunto la struttura cerebrale per aumentare le capacità appunto di una macchina?
Allora, in realtà sì, ci stanno provando ormai dal 2009, cercando di creare dei microprocessori, dei microchip, combinando sia computer tecnologico che tessuti neurali viventi. Ci hanno provato nel 2009 con dei neuroni di lumaca e adesso stanno andando avanti con delle coltivazioni di tessuto neurale umano fatte in laboratorio, proprio perché vogliono combinare l'alta potenza di calcolo dei tessuti neurali viventi con il basso consumo energetico che possono avere.
Guarda, sulla questione del consumo energetico poi aggiungerò delle cose anche io appunto alla fine di questa puntata. Ho letto che un millimetro cubo di corteccia, cioè lo strato più superficiale del cervello, che poi è la sede di cose insomma piuttosto importanti come la memoria, il linguaggio e il pensiero, può contenere 2000 terabyte di informazioni e che hanno paragonato appunto a tutti i film mai realizzati o comunque che contiene Netflix.
Allora, questo è un paragone che ci aiuta a capire qual è la potenza. In effetti, se pensiamo che Netflix globalmente, quindi presente in tutti i paesi, ha un catalogo più o meno di 14.000 titoli. 14.000 titoli con un peso medio di un film in alta definizione sono circa 50 terabyte. Se vogliamo seguire lo stesso filone, di esempio, diciamo che dal 1900 ad oggi si stima che più o meno siano stati prodotti, diciamo, 500.000 di film, 500.000. Ecco, 500.000 film pesano più o meno 2.000 terabyte, che è esattamente, o similmente, tutto quello che può essere memorizzato all'interno di un solo millimetro cubo di corteggio.
È spaventoso. Tutta questa roba dentro la nostra testa.
Già.
Nel complesso si stima che il cervello umano racchiuda qualcosa come 200 exabyte di informazione. Sinceramente, Tiziano, è una parola che non avevo mai sentito. A cosa corrispondono questi 200 exabyte?
Andrea, qua i numeri diventano un po' grandini. Se ritorniamo all'esempio di prima di Netflix, dei film e delle serie TV, stiamo parlando più o meno di 60 miliardi di episodi della nostra serie preferita. 60 miliardi.
Incredibile, quindi non solo informazioni, ma anche tempo, ore e ore di materiale. Va bene, Tiziano, ti ringrazio tantissimo, il tuo contributo è sempre prezioso e alla prossima.
Grazie a te per avermi invitato, a presto.
Ti faccio un caffè?
Quando vuoi.
Ok. Ma il nostro cervello è così potente perché è bello grosso? Cioè, rispetto a quello degli altri animali? Beh, no, altrimenti un capodoglio dovrebbe essere intelligentissimo. Il suo cervello può pesare fino a 8 kg ed è quindi non solo più grande del nostro, ma è anche il cervello più grande del mondo. Ma pure un elefante che ha un cervello di 4 kg dovrebbe essere molto più intelligente di noi. In realtà, per valutare le capacità cerebrali, più che la dimensione, conta il rapporto tra il peso del cervello e il peso del corpo, cioè le dimensioni relative. Un elefante adulto pesa 4 tonnellate, mentre un umano adulto, facciamo 70 kg. Ne deriva che l'elefante ha una massa cerebrale pari a circa un millesimo del corpo, mentre l'umano ha una massa cerebrale pari a un 46esimo del corpo. Insomma, in proporzione, il nostro cervello è molto più grande di quello di un elefante. Ma non basta. Un topo di 40 grammi ha un cervello di mezzo grammo, quindi, in proporzione, è molto più grande di quello di un elefante. Eppure, consideriamo l'elefante più sveglio del topo, anche se, secondo la leggenda, il pachiderma ha una paura folle del sorcio. Allora come funziona? Perché ci sono animali più intelligenti di altri? Beh, innanzitutto dobbiamo metterci d'accordo su che cos'è l'intelligenza. L'enciclopedia Treccani dice che
l'intelligenza è il complesso di facoltà psichiche e mentali che consentono di pensare, comprendere o spiegare i fatti o le azioni, elaborare modelli astratti della realtà, intendere e farsi intendere dagli altri, giudicare e adattarsi all'ambiente.
Ok, chiaro. Ma per valutare l'intelligenza rispetto alle dimensioni del cervello bisogna considerare anche un altro aspetto, ovvero la densità dei neuroni, le cellule del sistema nervoso, cioè il numero di neuroni rispetto alla massa del cervello. In particolare bisogna considerare quanti neuroni ci sono nella corteccia cerebrale, cioè lo strato più superficiale del cervello dove risiedono appunto il pensiero, la consapevolezza di sé, la memoria, l'attenzione e il linguaggio. E così, se confrontiamo la densità di neuroni, l'elefante ne ha 1 milione per grammo di corteccia, un topino 3 milioni e noi 11 milioni. Ma non basta. Ancora una volta le dimensioni non contano, o meglio, contano fino a un certo punto. E allora, cosa rende il nostro cervello così potente? Le cellule del cervello si chiamano neuroni, l'ho detto. Sono lunghi e sottili, ne abbiamo alcuni lunghi fino a un metro, somigliano ad alberi con rami sempre più sottili che partono dal tronco. I neuroni conducono segnali elettrici come i cavi della corrente, alla velocità di 150 metri al secondo, cioè 540 km all'ora. Nel cervello di una persona adulta ci sono circa 86 miliardi di neuroni che comunicano tra loro incessantemente attraverso una rete fittissima, un intreccio di rami che conta trilioni e trilioni di contatti, le sinapsi. Si calcola che in un solo centimetro cubo di tessuto cerebrale ci siano tante sinapsi quante stelle nella nostra galassia, la Via Lattea. è il numero di connessioni che fa la differenza, non il numero di neuroni. Ma quanto sono connessi tra loro i neuroni? Secondo il neuroscienziato Sebastian Seung dell'MIT, il mitico Massachusetts Institute of Technology di Boston, posto incredibile che ho avuto la fortuna di visitare ben due volte, tutte le connessioni tra i neuroni costruiscono una mappa complicatissima, il cosiddetto connettoma, che descrive la struttura tridimensionale fatta da tutte le connessioni tra i neuroni del cervello.
Il neuroscienziato dell'MIT dice: io sono il mio connettoma, e lo fa dire anche al suo pubblico. Qui lo sentiamo in una conferenza TED. Metto il link nella descrizione di questo episodio.
I am my connecto. All together now. I am my connecto.
Il connettoma cambia continuamente, modificato dalle esperienze. Si adatta e ci rende quel che siamo. Tutto questo intricatissimo sistema funziona sempre, anche quando non facciamo niente. Recentemente i ricercatori dell'Università di Washington hanno misurato l'attività minima del cervello a riposo. Non durante il sonno, ma quella di quando siamo spaparanzati sul divano, fissando il vuoto, mentre la mente vaga. I neuroscienziati di Washington hanno individuato le aree del cervello attive quando non stiamo facendo proprio niente. Si tratta di alcune regioni cerebrali, anche distanti, associate alla memoria. Secondo la ricerca, durante questo niente tutto apparente, il cervello ripassa le esperienze vissute. Cerca di interpretare le azioni e i pensieri dei cervelli degli altri, immagina scenari futuri e relazioni, ed elabora il linguaggio. E in effetti a me capita, mentre sono assorto nel dolce far niente, di proiettare film mentali, con me stesso e gli altri come attori, che facciamo e diciamo cose.
Buongiorno.
Buongiornissimo, caffè?
Ma a cosa serve questa attività minima del cervello? Per il gruppo di ricerca statunitense, questo minimo aiuta a pensare alla nostra identità, in relazione agli altri, a ricordare le esperienze e a costruire una narrazione coerente di se stessi. Insomma, mentre non facciamo niente, il cervello fa un bel ripasso di quel che siamo, e di come stiamo al mondo, e di come stiamo con gli altri. Per fare tutta questa attività, il cervello umano ha bisogno di un rifornimento di energia costante. Il cervello è un organo sempre affamato. Pur rappresentando solo il 2% del peso corporeo, il nostro cervello consuma 400 calorie al giorno, il 20-30% dell'energia che introduciamo con il cibo. E il cervello è soprattutto avido di zuccheri. E non solo, ricaviamo gli zuccheri che nutrono il cervello da quel che mangiamo, ma anche dal grasso che accumuliamo, insomma, dalla ciccia. Il cervello dei neonati consuma fino al 65% dell'energia introdotta col cibo. E forse per questo che dormono così tanto. La crescita del cervello li sfianca. Il cervello di un neonato pesa circa un quarto di quello di un adulto, ma consuma fino a 100 calorie al giorno. È per questo che accumulano così tanto grasso, ciccia che possono usare come riserva di energia. Il nostro cervello necessita di almeno 400 calorie al giorno per funzionare in modo corretto. È il contenuto energetico di una brioche alla marmellata, senza il cappuccino. Beh, tutto sommato, per tutte le cose che fa, non è poi così tanto. E ora, mentre i nostri cervelli consumano la loro briochina, Discoscienza vi dà appuntamento per la prossima settimana. Puoi scrivermi suggerimenti, critiche, o se vuoi che io affronti qualche argomento a te caro, scrivendo a discoscienza@gmail.com. Ciao, da Andrea Bellani.
E per lei?
Ma un cappuccio e una brioche.
Come la vuole la brioche?
Con la marmellata, c'è?
Sì. Deve nutrire il suo cervello?
Già, è così.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.